Bene, grazie. Sottolineerei uno o due cose. Non tutti gli yogi sono uguali, ha detto Ravidisegni, questo è un punto su cui penso valga la pena di riflettere, e anche questa dicotomia che c'è tra l'odio nel cuore e l'odio esternato, e quanto il mantenimento dell'odio nel cuore in realtà diventi un motore distruttivo probabilmente molto maggiore di quanto non avvenga quando in certe forme questo tipo di sentimento si esprime verso l'esterno. Ed infine questo ultimo suggerimento della grande contraddizione che c'è tra la lamentela diffusa di troppe ammunizioni e dall'altro l'aspirazione a qualcuno che ci ammonisca continuamente. Insomma, credo che siamo proprio dentro i grandi temi della contemporaneità. Grazie ancora, e adesso sentiamo la Colombo che proietterà qualche cosa, certo, e poi alzarti.
Farò una lezione molto tecnica, cioè io parlerò di Alabama. Io vedrò alcune fonti rabbiniche che il titolo è sbagliato, non è quando è permesso odiare, quando è proprio mitzvah odiare. Così ci mettiamo. Allora, vediamo un pochino. Il passo che io riporto è tratto dal Talmud, vedete in alto il trattato di Pesachim, pagina 113, facciata B. Si tratta di un passo che parla di un litigio che è avvenuto all'interno di una classe dove gli alunni, che non erano proprio alunni di 14 anni, erano rabbini che litigano tra loro perché uno si era comportato male con gli altri, aveva denunciato il comportamento senza avere dei testimoni al maestro. E quindi il Talmud discute se una persona che si comporta male debba essere trattato con dolcezza e con educazione, oppure se si possa essere duri a riguardo. Allora, diceva Rabbi Shemuel, figlio di Rabbi Yitzchak, lo si può odiare. Una persona che si comporta male può essere odiata. La domanda è come mai il Talmud dice non si può odiare, perché è detto quando vedrai l'asino del tuo odiato. Benissimo. Va bene. Quando vedrai l'asino del tuo odiato accasciarsi sotto il carico, tu lo sai, bisogna aiutarlo. Però il Talmud dice quando vedrai l'asino del tuo odiato, il che significa che una persona, la Torah ammette che tra la gente ci siano dei momenti di odio. Il Talmud dice chi si intende per tuo odiato? Potresti pensare si tratti di un non ebreo, però è scritto in una Mishnah, si tratta di un odiato di Israele e non di un gentile odiato. Perciò è ovvio che nel nostro caso si tratta di un ebreo. Ed è forse permesso odiare un ebreo? Non è forse scritto non coverai odio contro il tuo fratello che è nel tuo cuore? Si tratta di un caso in cui ci siano dei testimoni che quello ha agito con colpa. Allora chiede il Talmud, ma se è così, tutti lo possono odiare. Se una persona che si comporta pubblicamente in modo sbagliato, e quindi, come diceva prima Ravisegni, lui non è tuo fratello, perché essere fratello significa una persona che si comporta in modo onesto, come mi comporto io. Il che significa che tu puoi odiare una persona se tu ti comporti in modo onesto e lui no. Allora lui non è tuo fratello, però se una persona si comporta in modo disonesto o in modo sbagliato pubblicamente, il Talmud dice tutti lo possono odiare. Cos'ha dunque quello di speciale? Perché la Torah dice quando tu vedi il tuo odiato? Si tratta dunque che uno solo abbia notato l'immoralità di costui. Rabbi Nachman, figlio di Yitzchak, disse è un precetto odiarlo, perché è detto chi teme il Signore odia il male. Quindi da quello che risulta dal Talmud, a volte è mitzvah odiare una persona quando la persona si comporta male. Il motivo, per quale motivo io lo dovrei odiare? E ci sono anche dei casi in cui, secondo alcuni maestri, non tutti sono d'accordo, che l'odio si deve dimostrare tenendo l'odio nel cuore. Esattamente come diceva prima Rav Disegni, nel momento in cui tu tieni l'odio nel cuore aumenta il tuo odio, e quindi il non esprimere l'odio che tu hai verso quella persona in qualche modo aumenta il tuo odio. Adesso la domanda è: ma per quale motivo io dovrei odiare una... per punirlo, per farlo sentire inutile, per farlo sentire cattivo? Allora, i nostri commentatori del Talmud dicono che l'odio è un modo per esprimere una critica, nel senso che se a una persona tu dici che si comporta male, tu lo aiuti a cambiare. Se tu non gli dici assolutamente niente, quella persona non cambierà mai, non solo, ma sarà considerato buono anche da altri, perché nessuno lo riprende, e quindi la gente andrà appresso a lui. Quindi la necessità di odiare una persona che si comporta male, poi vedremo cosa significa comportarsi male, dal punto di vista ebraico, una persona che viene ripresa e che si odia perché si comporta male, non è per punire lui, ma per aiutare gli altri a non andare appresso a quella persona, la quale, se non venisse ripresa, potrebbe trascinare altre persone e farle comportare esattamente come si comporta lui. Quindi l'odio è funzionale al cambiamento. Adesso, se noi andiamo avanti, vediamo adesso Alachot. Allora, le Alachot che io ho tradotto sono prese da un libro, Alichot Ben Adam Lachavero, che è scritto da un rabbino che abita attualmente a Gerusalemme, un libro moderno sui rapporti interpersonali. Allora lui dice così: colui che trasgredisce ad un divieto noto a tutti, non accettando critiche e rifiutando di ravvedersi, è considerato un rasha, quindi un malvagio, ed è pertanto un precetto odiarlo e raccontare della sua perfidia. Ciò nonostante, in caso di pericolo, è d'obbligo stare alla sua destra per soccorrerlo, aiutarlo e sostenerlo. Mi significa, cioè, tu puoi anche avercela con una persona, non perché quella persona ha fatto a te qualche cosa, non stiamo ragionando su questo, noi stiamo prendendo l'esempio di una persona che si comporta ebraicamente in modo sbagliato, poi vedremo in che modo. Allora tu, anche se una persona si comporta sbagliando ebraicamente, se lui ha bisogno di un aiuto che gli può salvare la vita o aiutarlo in un momento di pericolo, tu non puoi astenerti e devi assolutamente aiutarlo. Pertanto, chi rientra nella categoria di coloro che sono infanti catturati non può assolutamente essere odiato. Costoro devono essere avvicinati con amore alla Torah. Il concetto del bambino catturato è un concetto che compare la prima volta nei libri di Halakha, nel Maimonide. Il Maimonide dice che dobbiamo fare molta attenzione, che tu hai il diritto di odiare, nel senso che odiare vuol dire avercela con una persona che si comporta male, al limite non parlargli, al limite allontanarlo, però devi sempre fare attenzione che la persona che tu odi, tra virgolette, non sia una persona che ebraicamente non può comportarsi in modo corretto. Perché? Perché nessuno gli ha mai insegnato niente. Tu puoi prendere un ebreo al quale che non è mai stato in un ambiente ebraico, che non ha mai imparato nulla e che nessuno gli ha mai insegnato niente perché quella persona si comporta ebraicamente in modo sbagliato. Il Maimonide dice: queste persone sono come dei bambini che sono stati catturati da un mondo non ebraico, e quelle persone non le puoi odiare, perché poveretti, loro che cosa hanno fatto di male se nessuno gli ha insegnato assolutamente niente? Quindi bisogna fare anche attenzione che prima di avercela con qualcuno bisogna capire da dove arriva quel qualcuno, chi gli ha insegnato e chi non gli ha insegnato. Continua Rabbi Tzaka e dice: non si è tenuti ad aiutare o a salvare dai pericoli gli eretici, i delatori, i mangiatori di carne impura che trasgrediscono i precetti con disprezzo, a meno che questo non causi nuova ostilità, così pure. Si deve provare costantemente odio e rancore verso una picoros, poi vediamo chi è la picoros, o un provocatore che convince gli altri a negare i principi fondamentali della Torah. Poi vediamo cosa sono i principi fondamentali della Torah. È vietato provare per loro amore, sebbene rientrino nella categoria di coloro che sono infanti rapiti. Cioè tu puoi avere pazienza nei confronti di una persona che si comporta ebraicamente in modo sbagliato, ma se quella persona sa che quello che sta facendo è sbagliato, ma non è religioso, diciamo così, cercate di capirmi, però quella persona fa di tutto per convincere anche gli altri ad allontanarsi dal mondo ebraico, ad allontanarsi dall'osservanza della Torah, e quella persona, nonostante non abbia una cultura ebraica e non sia stato aiutato in gioventù, pur sapendo che quello che sta facendo è ebraicamente sbagliato, convince gli altri ad allontanarsi dalla Torah, bene, quelle persone sono considerate persone da allontanare, da odiare, cioè persone con le quali tu non devi avere assolutamente nulla a che fare e dichiarare la loro, come dire, il problema che stanno creando nel mondo ebraico. Adesso vediamo che cosa dice il Rambam. Il Rambam riporta il passo di Talmud che noi abbiamo visto prima, ma quando i maestri riportano un passo di Talmud, qua e là possono aggiungere una o due parole che cambiano completamente il senso dell'insegnamento talmudico. Il Rambam dice così. Possiamo parlare un pochino? Allora, così. Assone shenemar batora lomu motaolam. Abbiamo visto come che dice il Talmud, quando la Torah dice che tu puoi odiare un peccatore, non si sta parlando di una persona non ebrea. E l'am Israel è un ebreo. Ve'ahayale Israel, sonem Israel, come si fa? È forse possibile odiare un ebreo? Eppure è scritto nella Torah, lotisnaet achicha bilbavecha, non odiare un tuo fratello in cuor tuo. Amru chachamim, hanno detto i chachamim, che gom shera'au levado she'avara vera. Ad esempio, quando tu vedi una persona, sei da solo, tu e lui sta trasgredendo, ve'itrabo, e lui gli ha detto, guarda che quello che stai facendo è vietato. Vedete, il Rambam aggiunge queste due parole, ve'itrabo, che non sono scritte nel Talmud, il che significa che tu hai il diritto di avercela con una persona, perché il comportamento di quella persona è sbagliato, ad una condizione, che tu con quella persona ci abbia parlato. Se tu non hai parlato con quella persona e quella persona si comporta in modo sbagliato, non hai il diritto di avercela con lui, perché devi partire dal presupposto che forse se gli avessi parlato in un modo giusto e avessi saputo come trasmettere un insegnamento, forse quella persona non continuava a sbagliare. Quindi il Maimonide aggiunge una cosa che è assolutamente importante: tu puoi avercela con una persona, ma soltanto dopo che tu hai tu persona, non che altri abbiano parlato con lui, quando tu hai parlato con lui. Se il rabbino ha detto ad una persona che quella persona si comporta male, tu non devi partire dal presupposto che il rabbino gliel'ha detto. E quindi se il rabbino ha detto e quello non lo ha ascoltato, quindi io posso avercela con lui? Assolutamente no, devi andare tu a parlare con lui, perché forse quello che tu dici a quella persona servirà più di quello che ha detto il rabbino. Quindi il Maimonide dice, prima di odiare una persona bisogna avere un dialogo con quella persona. E io vado avanti, non leggo tutto chiaramente, e il Maimonide non è il Maimonide, ma insomma i maestri propongono questo versetto dove è scritto nei proverbi che in qualche modo l'odio a volte non solo è lecito ma è necessario. Temere il Signore è odiare il male. Tu non puoi avere rispetto per Dio e vedere una persona che non ha rispetto per Dio e dire a me fondamentalmente che cosa me ne importa. Ah, se tu ami la tua famiglia e senti una persona che parla male della tua famiglia, tu ti arrabbi. Allora per quale motivo, quando tu vedi una persona che si comporta in modo sbagliato rispetto a quello che Dio ha detto nella Torah, a te non importa niente? Vuol dire che fondamentalmente a te neanche di Dio importa niente. Invece tu hai il diritto di arrabbiarti, perché la rabbia è la dimostrazione che dentro di te in qualche modo tu ami Dio e non sopporti le persone che offendono Dio. Se tu non riesci ad avere questo, vuol dire che fondamentalmente tu non hai il diritto di odiare nessuno. Se noi andiamo avanti, È scritto nella volta di Rabbi Natan. La volta di Rabbi Natan non si sa quando esattamente quando sia stato scritto, è un'aggiunta ai Pirkei Avot, sembra che sia stato scritto attorno all'anno 600 o 700 da uno che non si chiamava neppure Natan, si chiamava Yonatan. Lui dice così: lo yechaven adam lomar e ove tachachamim usnoet talmidim. Nessuno può permettersi di dire io odio gli ignoranti, ci sono le persone che dicono io non sopporto le persone ignoranti. Dice non dire mai io amo i maestri e non sopporto gli alunni, cioè come dire io do importanza alla cultura. Oppure non dire mai, e ovita talmidim, io amo le persone che studiano, usnoita meares, ma io non sopporto gli ignoranti, cioè le persone che vivono in mezzo al popolo. Una persona che non ha cultura non può essere disprezzata per la mancanza di cultura. Aiutalo, vai da lui e dammi una mano dalla cultura. E là, e ovet kulam, devi amare tutti, usno et apikoresim, devi odiare, e qui ritorna la parola apikoros, che adesso vediamo chi sono. E poi porta tutta una serie di peccatori che avevamo detto, che avevamo letto prima in italiano, da Rav Fuchs, e Rav Fuchs riprende da questi sono gli avot da avot della Binatana. E adesso andiamo allo Shulchan Aruch. Lo Shulchan Aruch è il libro per eccellenza di Halakha. Dice lo Shulchan Aruch: Imaya echad soneh echad oheh, mifal iton et hasoneh. Tu cammini per la strada e vedi due persone che hanno bisogno di aiuto. Uno è una persona che tu non sopporti, l'altro è una persona che invece tu ami, per la quale hai affetto. Chi devi aiutare per primo? Devi aiutare la persona che non sopporti, la persona che odi. Perché? Perché magari dandole un aiuto riesci a far pace con quella persona, e quindi devi aiutare prima le persone che tu non sopporti e poi le persone che non sopporti. È una di quelle halakhot che io non amo particolarmente, però insomma è la, allora continuo sul fatto. Vedavka besonebe alma, io quando ti dico che devi aiutare una persona con che tu odi, vuol dire una persona con cui tu hai litigato, ma besonebe alma dello avadisura, cioè non persone che commettono trasgressioni, non persone, non i peccatori, avadisura. Però se una persona è un peccatore, trasgredisce le regole della Torah, besonebe funce avara vera, se tu lo odi, cioè se tu non lo sopporti perché lui è un peccatore, una persona che trasgredisce alla Torah, Enzarich liton imon, non gli devi dare una mano per la strada, non lo devi aiutare, lo devi proprio dimenticare. Se tu sei una persona che è un peccatore, e noi abbiamo visto che cosa significa essere peccatore, quando tu hai provato a parlargli per fargli rispettare delle regole ebraiche e lui non ti ha ascoltato, allora tu hai il diritto non solo di odiarlo, ma tu hai il diritto di dire da questo momento in poi io con te non voglio più avere nulla a che fare. Assonea burba doralome akumu, e poi riporta un'altra volta, quando nella Torah si parla di una persona che si può odiare, non si sta parlando di un non ebreo, si sta parlando dell'ami Israel. Va bene? E poi riporta le fonti che abbiamo visto prima. E adesso vediamo chi è il Rasha, chi è la persona che può essere odiata, che può essere considerato Rasha. Allora, io ricordo il Chafetz Chaim, è stato citato prima da Rav Disegni, dice così: il Rasha è colui che ripete, anche se ripreso più volte, la stessa trasgressione. E il Rasha è quando è impossibile trovare una scusante ai suoi peccati. Allora la domanda adesso che si pongono i maestri contemporanei è: un trasgressore dello Shabbat è considerato Rasha? Io trovo un ebreo che non rispetta Shabbat, che parcheggia la macchina davanti al Tempio e la persona entra al Tempio, lo posso mandare a Sefer oppure no? Come lo devo considerare? Gli devo dire tu sei un peccatore, te ne puoi andare? Guardate che tra i rabbini c'è chi dice assolutamente sì, c'è chi dice che i rabbini molto forti, molto, molto precisi, dicono una persona che trasgredisce pubblicamente il sabato non può essere neppure mandato a Sefer. Vediamo che cosa dicono invece Rabbi Akiva Heger e che cosa dicono il Chazonish.
Il Chazonish, concluderemo con il Chazonish, che è uno dei grandi maestri del Novecento, è morto a metà degli anni 50 a Benibera.
Dice così: chi profana lo Shabbat al giorno d'oggi, oggi, va bene, anche se pubblicamente, non sempre è un Rasha.
Certo, se è un Rasha, se tu porti anche gli altri a trasgredire, ma se tu trasgredisci,
perché molti profanatori fanno anche il Kiddush, per cui non è certamente possibile definire costoro persone che rifiutano tutti e 13 i principi della Torah. È possibile semmai ritenere che costoro siano come infanti rapiti.
Qui ritorna l'opinione che abbiamo detto prima, quindi se una persona non riesce a rispettare il Shabbat, soprattutto se a casa sua magari la sera fa il Kiddush e accende la moglie, accende i lumi dello Shabbat, poi non rispetta Shabbat, è ovvio che quella persona sbaglia dal punto di vista ebraico.
Ma nonostante tutto tu non puoi dire con quella persona non voglio avere nulla a che fare, è un rasha, un cattivo, eccetera,
perché vedi che dentro di lui ha una scintilla ebraica che non riesce a sviluppare perché non ha avuto un passato dove qualcuno gli ha dato una mano,
che continuano spesso ciò che hanno imparato dai loro genitori. Molto spesso le persone che non riescono a rispettare il Shabbat perché non hanno un passato ebraico, e questi che dicono, le persone che dicono che sono i grandi maestri del Novecento che vivevano prima nell'Europa orientale e dopo sono venuti a vivere in Eretz Israele, non tutti, ma per fai non ce l'ha fatta. Adesso vediamo chi è una Picoros. Sì, la Picoros è una persona che svergogna un Rav, colui che chiama il Rav per nome,
se io chiamo Benedetto Carucci sono una Picoros,
chi disprezza le festività, chi fa peccare il pubblico, chi non crede nella venuta del Messia, chi insegna cose che non sono scritte nella Torah. E questi sono i 13 articoli di fede che se una persona trasgredisce è considerato una persona da allontanare. Che cosa sono? Potete leggerli: Dio ha creato e mantiene chi? Io credo che. Dio ha creato e mantiene il mondo. Dio è uno. Dio è incorporeo. Dio è eterno. Solo a Dio si può pregare. Tutto ciò che dicono i profeti è vero. Tutto ciò che ha detto Mosè è vero. Tutta la Torah che abbiamo oggi proviene da Mosè. La Torah non cambierà mai. Dio conosce ogni cosa della vita di un uomo. Dio premia i giusti e punisce i malvagi. Il Mashiach giungerà. Ci sarà la risurrezione dei morti. Se tu hai un ebreo che non crede ad una di queste cose, allora torniamo a quello che diceva prima il Maimonide, quella persona, mi dispiace, ma io non posso dire che ti voglio bene. Va bene, anche se sei una persona che non ha avuto un passato ebraico, ma queste sono le cose fondamentali sulle quali si deve basare la vita ebraica. Chi tralascia queste cose, in qualche modo può dire, io posso dire di quella persona, non ti amo, va bene? E adesso concludiamo con quello che diceva il Hafezraim, quello che dice, non Hafezraim, ma il Chazonis, quello che dice Rav Karelitz in questo pensiero, non è stato accettato dalla maggior parte dei maestri, ma io voglio finire con questo pensiero, altrimenti poi dite che io ho detto che si può odiare. Quindi finisce così e dice così: Yesh le'airkan al mashelmuva be'chazonis. Bisogna riportare quello che dice il Chazon Ish, quello che il testo da cui l'ho preso è chiamato da un insomma, si chiama Atara Yeshivot. Il Chazon Ish diceva così nel suo commento a Yore Dea: Shebei Amenu, ai giorni nostri, En Lisno Arasha,
non si può odiare nessun Rasha.
Chi Keivan Shebei Bedorenu Mish Yodea Leochiach,
quello che diceva prima Rav Disegni, visto che al giorno d'oggi non c'è più una persona che sappia parlare con gli altri, non ci sono più persone che sanno trasmettere veramente il senso della vita ebraica, ed è perché, visto che è vietato odiare se prima non critichi la persona, non è più possibile al giorno d'oggi odiare nessun ebreo. Questo lo diceva uno dei grandi maestri del Novecento in Eretz Israele. Ripeto, moltissimi maestri non sono d'accordo con lui, ma io volevo in qualche modo finire in questo modo con la frase del Chazon Ish.
Grazie.
sera a Colombo, anche di quello che ha detto, mi permetto di, diciamo, enucleare alcune cose che mi hanno colpito. La prima mi sembra sia il fatto che la questione dell'odio non è una questione individuale, non è neanche una questione istintiva, non è per niente, almeno nella misura in cui ce l'ha presentata Ralph Colombo. Non possiamo categorizzarla in quello, mentre noi generalmente pensiamo esattamente il contrario. Secondo, che è una questione legata a una responsabilità collettiva, non è una questione non solamente istintiva in un individuale, ma è un po' il caricarsi delle responsabilità nei confronti degli altri. Ma la cosa mi sembra più importante, che mi colpisce di più tra quelle che ha detto Ralph Colombo, è che, insomma, ci deve essere prima il dialogo. Cioè, se tu non parli prima, non c'è spazio per l'odio. Quando anche volessimo dare una lettura funzionale, strumentale, positiva dell'odio, questo è ragionevole solamente nel momento in cui arriva dopo l'apertura di una relazione. Se non c'è una relazione, questo non consente di sfociare nell'odio. E mi sembra che ciò che dice Casanova alla fine sia esattamente in questa linea. Se in una generazione non c'è più nessuno che è in grado di rimproverare o di entrare in contatto, di comunicare, e se non c'è stata prima la comunicazione, non c'è veramente più spazio per l'odio.